Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:45 minuti, l'informazione regionale di Controradio in apertura. 2 anni dopo la strage al cantiere Esselunga di Via Mariti a Firenze, che costò la vita a 5 operai, la procura ha chiuso le indagini. Gli indagati salgono a 8. Lunedì la commemorazione delle vittime sul cantiere. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
2 anni dopo la strage di Via Mariti a Firenze, la procura chiude le indagini. Era il 16 febbraio del 2024 e il crollo del cantiere per la costruzione dell'Esselunga causò la morte di 5 persone. La chiusura delle indagini porta ad 8 gli indagati, allargando le contestazioni anche al general contractor, dall'impresa attività edilizie Pavese SRL, al suo legale rappresentante, ad un ingegnere fiorentino responsabile dei collaudi per conto della proprietà. Adesso gli indagati possono farsi interrogare e presentare le loro memorie, poi arriveranno le richieste di rinvio a giudizio e inizierà il processo vero e proprio. I reati contestati sono omicidio colposo, lesioni, disastro colposo e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il fulcro delle indagini riguarda la progettazione della trave che quella mattina di 2 anni fa crollò e dunque un grave errore di calcolo sul peso che avrebbe dovuto sostenere, tutte carenze figlie, secondo l'accusa, della scarsa capacità aziendale di portare a termine una commessa così importante e delle pressioni ricevute per colmare i ritardi di consegna. Bisognava fare in fretta, chiudere i cantieri e passare oltre, e invece errori di calcolo e poi una scarsa armatura d'acciaio all'interno dell'elemento e del suo dente a supporto. L'area è tuttora sotto sequestro e tecnicamente resta in piedi il progetto del nuovo supermercato, nonostante le numerose richieste da parte di residenti e cittadini di Firenze di farci altro, ad esempio un parco pubblico, quantomeno per rispetto delle vittime, vittime che saranno commemorate lunedì prossimo al cantiere di Via Mariti a Firenze.
E a proposito di futuro urbano, di rigenerazione urbana, ci spostiamo a Prato, dove questa mattina si è svolto un convegno, Recupero urbano come leva di sviluppo, innovazione e qualità della vita, promosso dal Consorzio Artigiani Toscani Costruzioni e Impianti CAT. Ci dice tutto, è avvenuto al Pecci, da dove sentiamo Giorgio Bernardini. A te la linea.
Sì, buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori. È stato un convegno molto interessante perché sono intervenuti diversi operatori del settore, architetti, ma anche persone che hanno gestito la macchina dei comuni quando la rigenerazione è avvenuta, non solo di Prato ma anche di Firenze. Per esempio, uno dei casi di studio è stato quello dei primi degli anni 2000, appunto del rinnovo, della rigenerazione delle carceri, appunto, che è venuto anche a Firenze. E questo è stato molto molto interessante per capire come è cambiato nel tempo l'approccio alla rigenerazione. Una delle questioni principali che è emersa è proprio l'approccio del pubblico e del privato rispetto a questo tema. Molto interessante, un tema culturale ma che si fa, come tutti sappiamo, anche burocratico ed economico. E per questo è stato anche, diciamo così, avvincente capire quali sono le sfide del futuro, soprattutto in un posto come Prato, dove ci sono anche una serie di questioni che riguardano la rigenerazione, che non hanno solamente a che fare con il centro storico ma anche con il recupero dell'archeologia industriale di una città che sta cambiando molto, come sappiamo e come raccontiamo spesso, rispetto al distretto tessile. E quindi, diciamo, molti di questi temi sono stati al centro, anche con proposte interessanti, e diciamo ci sono stati confronti che hanno portato anche questioni che sono sotto gli occhi di tutti ma che non sono poi così tecniche. Ecco, a te Chiara.
Grazie a Giorgio Bernardini. Parliamo di cronaca. Invece, 18 anni e 2 mesi di reclusione per sequestro di persona, lesioni e rapine è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Mohamed Shakir, cittadino marocchino 36enne, ritenuto il mandante del rapimento di un 26enne di origine albanese, reo di aver fatto sparire 1 chilo di droga, rilasciato dopo il pagamento di un riscatto di 8.000 euro. Nelle 3 ore del rapimento il giovane sarebbe stato anche torturato. I giudici hanno anche stabilito che una volta espiata la pena, il 34enne dovrà essere espulso dallo Stato italiano. Andiamo in Palazzo Vecchio invece adesso, dove è stato fatto il punto delle giornate di raccolta del farmaco, la 26esima edizione a cui aderisce anche Firenze. I particolari da Domenico Guarino.
Sì, una settimana intera, in parte già trascorsa, si va fino al 16 febbraio, da martedì 10 febbraio la raccolta dei farmaci presso le farmacie. Sono 36 nel territorio metropolitano della provincia di Firenze, sono oltre 6.000 in tutta Italia, andranno ad aiutare oltre 2.000 associazioni che si occupano di povertà sanitaria, perché il tema poi è quello di come nel corso del 2025 sono oltre 500.000 in Italia le persone che si sono trovate in condizioni di povertà sanitaria, quindi non si curano, non possono curarsi, devono rinunciare alle cure e conseguentemente rinunciano anche ai farmaci, anche perché poi la spesa farmaceutica delle famiglie cresce. Il 2024, secondo i dati AIFA, la spesa farmaceutica complessiva alle famiglie italiane è stata pari a 23 miliardi di euro, 171 miliardi di euro in più. Di questi, 10 miliardi sono pagati interamente dalle famiglie. Capite evidentemente che con la povertà in aumento anche in regioni opulente come la Toscana, quella del farmaco è una richiesta a cui spesso non si riesce a far fronte. Allora, dicevamo, 36 le farmacie sul territorio fiorentino che aderiscono, i farmacisti da parte loro contribuiscono con il loro potenziale guadagno. Veniamo ai farmaci più richiesti in conclusione: antidolorifici, antipiretici, farmaci contro malattie da raffreddamento, prodotti per l'infanzia e per l'estate, integratori di sali minerali per le pensioni anziane. Qui da Palazzo Vecchio è tutto, a te la linea.
A Livorno adesso, dove nasce Terry lo zainetto contro la violenza di genere, progetto che prevede la distribuzione di uno zaino contenente beni essenziali di prima necessità, in particolare biancheria intima, prodotti per l'igiene personale, destinato soprattutto alle donne che si trovano costrette ad abbandonare la propria casa in condizioni di emergenza. Progetto promosso da Pedale Rosso con il coinvolgimento delle istituzioni locali. Sentiamo Sandra Scarpellini, presidente della provincia di Livorno.
È un segnale, ma soprattutto uno strumento. È uno strumento che si aggiunge a quelli che già ci sono per favorire la capacità, diciamo, delle donne di prendere coraggio e denunciare, uscire quindi di casa e affrontare quel percorso dolorosissimo dopo un altro percorso doloroso di vita vissuta. Quindi noi abbiamo accolto come provincia con grande piacere la proposta dell'Associazione Pedale Rosso di poter patrocinare e favorire questa diffusione capillare dello zainetto Terry nelle farmacie di tutto il comprensorio. È un luogo in cui oggi si va per mille motivi, da essere addirittura anonimo, e per cui una donna può entrare in una farmacia nella cui vetrina vede il simbolo dello zainetto, appunto, con, tra l'altro, con una grafica molto bella di Lodola, e dentro trovare personale formato che la accompagna a questo momento difficile e però fondamentale dell'uscita da casa. Quindi c'è un'agenzia che formerà in maniera professionale, diciamo, il personale, in un accordo con Federfarma e con l'ordine dei farmacisti, e in questo modo, diciamo, anche dando un'opportunità, perché la provincia ha un'opportunità che arriva anche ai comuni più piccoli, ai paesi più piccoli.
Un sudario di 25 metri dove sono trascritti 18.457 nomi dei bambini e ragazzi e ragazze uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023 a luglio 2025. Il grande lenzuolo, realizzato dall'Associazione Carnia per la Pace, sarà portato a Firenze da alcuni volontari provenienti dalle province di Udine ed esposto domenica 15 febbraio alle 15.30 in Piazza del Carmine. Un flash mob cui seguiranno letture, canti, riflessioni e testimonianze delle famiglie palestinesi accolte in Toscana. Torna dal 20 al 22 febbraio a Firenze Danza in Fiera, evento internazionale organizzato da Pitti Immagine nella storica sede della Fortezza d'Abbasso, che ospiterà in qualità di espositori 62 accademie, organizzatori di eventi coreutici, compagnie ed enti di promozione sportiva e brand specializzati. Nella 3 giorni in programma 370 eventi in 13 sale e 3 palchi attivi dalla mattina alla sera, con 1000 coreografie in scena e 54 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti. Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, sentiamolo insieme a Barbara Mantero, responsabile della manifestazione.
La 20ª edizione sta crescendo molto bene, sempre più internazionale, presenza dei grandi corpi di ballo sia italiani che internazionali. Ci aspettiamo anche una presenza a livello di visitatori superiore a quella dell'anno scorso intorno a 20.000 persone, quindi una manifestazione che cresce in maniera misurata. Spesso vengono fatte delle selezioni in funzione di musical, che siano con grandi o con piccini, quindi è veramente una, come dicono i tedeschi, Wunderkammer, una camera delle meraviglie per quanto riguarda la danza.
È una scena, un palco che offriamo ai ballerini, alle scuole, ai docenti, proprio per dare un'occasione anche di misurarsi tra di loro, di confrontarsi. Questo è sempre nell'ambito di una crescita artistica e soprattutto anche personale. Nell'ambito di questa manifestazione abbiamo appunto innestato delle sinergie che creano delle virtuosità con dei partner di eccezione come l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, l'Accademia Sistina, con tanti laboratori, laboratori e workshop che puntano proprio a raccontare ai ragazzi come si lavora in maniera professionale, in un percorso professionale, nel dietro le quinte di quelle che possono essere le produzioni.
Uno sguardo al meteo per la giornata di domani, coperto con precipitazioni diffuse in mattinata e intermittenti dal pomeriggio, localmente a carattere di rovescio. Neve in Appennino oltre 1200 metri, venti moderati forti da est sud-est in rotazione ai quadranti settentrionali. Mari frammossi e molto mossi, temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Siamo in conclusione, ma non abbiamo ancora concluso la campagna di tesseramento del Contro Radio Club. Volete sapere a che punto siamo arrivati con obiettivo 2000 iscrizioni? Ebbene, a 1895 soci e soci al momento, dunque stiamo per superare la quota 1900. Mancherebbero solo 100 tessere in più, con un obiettivo che è anche quello di superarle le 2000 iscrizioni, ma vorremmo arrivarci quantomeno al 26 febbraio, la data della nostra cena sociale al Tenax. E allora vi aspettiamo qui nei nostri studi, via del Rosso Fiorentino 2B. Vi abbiamo visto anche stamattina, siete venuti, avete suonato il campanello e avete frequentato anche i corridoi, le stanze, gli studi, gli uffici della radio, oppure se non potete c'è sempre controradioclub.it. grazie nel frattempo per averci seguito, torna l'informazione regionale alle 18.45 dalla redazione di Controradio, l'augurio di un buon pomeriggio, in linea al City Lights.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.